Questa posizione è la metafora in cui si trova la scuola degli adulti in Italia. In equilibrio, sul baratro. Per fortuna ci sono delle volenterose, dei volenterosi cittadini come voi che mantengono la dritta, l'equilibrio sulla barca a vela. Non so se avete mai scivolato in barca a vela. Ora, nel corso del viaggio che si sta per concludere, noi abbiamo attraversato il territorio della sapienza poetica, filosofica e filologica dell'età umanistica, dal XIII fino quasi alla fine del XV secolo, cioè dal 1200 fin quasi alla fine del 1400, no? Avete chiara questa situazione cronologica? Ebbene, nel periodo che, usando la metafora delle stagioni, corrisponde all'autunno del Medioevo, no? Quest'anno lo abbiamo vissuto intensamente, l'autunno del Medioevo. La stagione in cui matura quella che poi verrà chiamata l'epoca dell'umanesimo. Un'epoca che ha posto al centro della storia del pensiero, da Oriente ad Occidente, abbiamo viaggiato da Occidente a Oriente, da Oriente ad Occidente quest'anno, no? Che pone al centro il concetto di humanitas, una parola che noi conosciamo bene, che ha una sua dimensione, no? Nella nostra società contemporanea. L'humanitas però è un concetto che parte da lontano, che nell'Occidente cristianizzato gli umanisti, cioè le pensatrici e i pensatori di quest'epoca, elaborano, e lo elaborano questo concetto studiando e riflettendo sulle opere dei classici greci e latini e sui testi della letteratura dei Vangeli. Li mettono insieme questi due grandi apparati, i classici e i Vangeli, che vengono letti ad integrazione l'uno dell'altro per sottolineare la loro corrispondenza, perché le cosiddette virtù trascendentali, cioè quelli che noi costruiamo con un esercizio intellettuale, descritte nelle opere dei classici, sono le stesse virtù trascendenti, quindi considerate di fonte divina, presenti nella letteratura evangelica. E quali sono gli elementi costitutivi dell'idea di humanitas? Guardate sul punto 1 del repertorio. Il concetto di humanitas contiene 5 principi fondamentali. Adesso ripassiamo le idee del viaggio che abbiamo fatto quest'anno. 5 principi fondamentali che corrispondono a 5 parole chiave che conoscete a memoria, che abbiamo imparato a memoria: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia. Ora, il movimento dell'umanesimo sancisce che ogni persona è depositaria, in primo luogo, di 2 caratteristiche fondamentali: la soggettività, perché ogni singola persona è un universo intero, e la volontà, perché ogni persona può, mediante una scelta che deriva dall'intelletto o dalla fede o da tutte e due le cose insieme, scegliere di agire in modo che si realizzino sulla terra questi principi, principi dell'uguaglianza, della giustizia, della pace, della solidarietà e della misericordia. Ora, noi ci domandiamo, ci siamo domandati nel corso di questo viaggio, ma allora come mai dopo 8 secoli il concetto di humanitas non ha ancora trovato il modo, nonostante le molte dichiarazioni ufficiali, di globalizzarsi concretamente? Ora, quali e quanti sono i motivi che rendono ancora così alto nel mondo il tasso di disumanità, per cui sussistono le disuguaglianze, le ingiustizie, i conflitti, l'indifferenza, la spietatezza? Su questo ci porta a riflettere l'alfabetizzazione oggi. Ebbene, c'è un motivo che riconoscete e volete segnalare perché secondo voi rallenta la diffusione dell'umanesimo? Beh, avrete un'idea di questo. Beh, scrivete quattro righe in proposito, compiti per le vacanze. Ora la scuola, una scuola come la nostra, che cerca di promuovere una campagna di alfabetizzazione, ha, oltre a 1000 interrogativi da proporre, una risposta da dare in proposito, è una risposta viene dall'esperienza di apprendimento che abbiamo fatto in questi 8 mesi di viaggio. Tutte le correnti di pensiero che abbiamo incontrato in questi ultimi 3 anni, viaggiando da Oriente ad Occidente sull'ecumenico territorio della scolastica, ci hanno insegnato che il processo di umanizzazione, come lo chiamavano Monsieur de Montaigne e Monsieur Blaise Pascal, parlavano del lento processo di umanizzazione, Pascal diceva siamo bestie in via di lentissima umanizzazione, ma siamo alle origini dell'illuminismo. Ora, il processo di umanizzazione avviene prima di tutto, ci ha insegnato la scolastica, attraverso lo studio, e studiare, secondo i canoni della scolastica, significa imparare ad investire in intelligenza durante tutto l'arco della vita, per curare l'apprendimento delle virtù. Perché guardate, non si studia solo, perché abbiamo un'idea noi strana dello studio, non si studia solo per sapere tante cose, no? E non si studia per comperire multa, dove multa in latino significa quantità, ma si studia soprattutto, ce lo dice Seneca, che abbiamo incontrato in questi ultimi anni in un'opera che si chiama Lettere a Lucilio, forse ve la ricordate, ma si studia soprattutto per comprendere che cos'è il bene. Cioè, quindi non si studia per comperire multa, sed intelligere o intellegere multum, dove multum rappresenta il concetto della qualità. Ora, guardate che questo si sottovaluta anche a scuola, no? Cioè, i nostri ragazzi che vanno a scuola, noi gli diciamo studio perché devi sapere tante... Attenzione! Cioè, si studia soprattutto per... ce l'ha insegnato la scolastica, non è che ce ne siamo inventato noi. 8 secoli fa è cominciato questo processo. Per comprendere che cos'è il bene, scritto con la B maiuscola, dove la corrispondenza più precisa è l'idea che sta sopra tutte le altre idee nel mondo di Platone. Ecco. Ora, quindi, nec comperire multa, non sapere molte cose, sed intellegere o intelligere multum, cioè comprendere che cos'è il bene. E noi sappiamo che lo studio in tutte le sue forme è un'attività a volte vietata, a volte negata, dalla quale spesso la persona viene distolta per essere indirizzata verso forme di addestramento. Quindi lo studio è un'attività poco diffusa nella popolazione mondiale e l'Italia in questo non si distingue. La povertà educativa è largamente diffusa soprattutto in età adulta. Si parla di povertà educativa soprattutto nei confronti dei bambini, degli adolescenti, dei giovani. Ma guardate che la povertà educativa parte dagli adulti e ripiomba sui bambini, sugli adolescenti e sui giovani. Ora, poco studio si traduce in poca cura e poca cura corrisponde a poca adesione ai valori dell'umanesimo. Ce lo ha ricordato Francesco Petrarca in queste ultime settimane. Ora, viene da pensare paradossalmente che l'autunno del Medioevo, metaforicamente parlando, non sia ancora incominciato, no? Ma noi questa stagione, strada facendo, l'abbiamo vissuta non solo nella nostra mente, ma anche sulla nostra pelle, no? Siamo entrati ed entrati nello spazio dell'umanesimo con l'anima e con il corpo, si viene a scuola con l'anima e con il corpo, quindi questa esperienza ci coinvolge, lo dimostra il il rituale di questa sera, in cui il corpo e l'anima sono profondamente coinvolte in una situazione che in questo momento nel paese è rara da trovare, ahimè, probabilmente. L'educazione permanente è legata a strutture non così umanizzate. Ora, l'autunno del Medioevo è una stagione culturale davvero singolare, perché porta con sé un carattere paradossale, guardate, aporetico. E voi sapete, lo abbiamo imparato dal movimento della scolastica, che un paradosso è una contraddizione intellettuale, un'aporia in greco, che serve per dare coerenza ad un concetto. Quindi contribuisce il paradosso, la contraddizione, ad illuminare il campo della conoscenza. Si pensa troppo poco per paradossi e troppo per luoghi comuni, ci ha ricordato Nicola Cusano la scorsa settimana. Ora, per esempio, 4 settimane fa noi abbiamo utilizzato un'aporia per fare un esempio, dicendo che le lupe e i lupi per addormentarsi contano le pecorelle, cioè se lo fanno dormono poco. Ebbene, cioè abbiamo utilizzato questa aporia per mettere in evidenza una coerente contraddizione che sta nella mente di Francesco Petrarca, il quale va ad abitare in Val Chiusa, solitario, in mezzo alla natura, per dimenticare Laura, dove però tutto parla di lei. Quindi si trasferisce lì come un lupo che per addormentarsi conta le pecorelle, per amplificare il ricordo di questa persona, cioè in modo da tradurlo più efficacemente con tutte le sfumature possibili in poesia. E difatti il canzoniere di Petrarca è soprattutto frutto di un paradosso, di un'aporia. Perché l'autunno del Medioevo è una stagione che porta con sé un carattere paradossale, aporetico? Attenzione, procediamo su questa linea dialettica. Guardate sul punto 2 del repertorio. L'autunno del Medioevo è una stagione di carattere paradossale, aporetico, perché intellettualmente parlando prelude ad un inverno, no? Dato che dopo l'autunno, beh, arriva l'inverno, no? E allora, durante il quale noi assistiamo ad una grande fioritura. Ma voi sapete che si sa che l'inverno è una stagione da incubazione, non da fioritura. E quindi vedete che ci troviamo di fronte all'inizio di un viaggio molto complesso. Non dico, apro una parentesi paradossale. Perché quest'anno noi non abbiamo avuto un inverno vero e proprio? E fioriva tutto fuori stagione. Ve ne siete accorti? Beh, perché c'eravate voi ad animare un percorso di studio sull'autunno del Medioevo? Non mi dite che non ci credete, perché i paradossi valgono anche per noi. Voi avete concentrato l'energia del vostro pensiero verso l'intelletto universale, determinando una ricaduta sull'andamento naturale che ha provocato questo fenomeno. Cioè l'inverno di quest'anno è stato mite come se fosse l'autunno del Medioevo, e così continua finché non finiamo. Cioè, quando l'alfabetizzazione, allora qual è cosa c'è dentro a questa aporia? C'è questa riflessione, la farebbe anche Abelardo, cioè quando l'alfabetizzazione passa dalla potenza all'atto e diventa alfabetofania, l'epifania è una manifestazione, quindi, no, guardate, per 40 anni abbiamo chiacchierato su come fare l'alfabetizzazione e poi non se n'è fatto nulla. Bisognava magari cominciare invece, piuttosto che fare dell'alfabetologia, fare dell'alfabetofania, cioè sperimentarla concretamente. E devo dire che sarebbe riuscita questa operazione a livello più generale, ma ahimè, vabbè, ma comunque siamo qui noi, perché quando l'alfabetizzazione passa dalla potenza all'atto e diventa alfabetofania, direbbe Platone, produce dei cambiamenti, cioè produce una metabolè, cambiamento in greco, cioè direbbe Aristotele, Non ci credete? Beh, non sarà reale, ma paradossale lo è, e i paradossi, le aporie, allargano comunque il campo della conoscenza. Ora, il fatto che sparisca l'inverno, guardate, non è un cambiamento positivo, ma forse promuovendo un po' più di alfabetizzazione si potrebbe sperare, per esempio, di far fiorire l'idea ciceroniana, tanto cara a Petrarca, che l'utile si concilia con l'onesto, no? E l'applicazione pratica di questa idea potrebbe favorire il cambiamento sul piano dell'educazione civica, no? Se ne parla tanto, cioè è una necessaria, visto che ne parlano tutti, fioritura sul piano etico. Ora, sto divagando? È l'ipertensione o è la rabbia? No, nessuna delle due in questo caso. Ora, guardate, tornate sul punto 2 del repertorio, è la realtà delle cose, ahimè. L'autunno del Medioevo, intellettualmente parlando, è una stagione di carattere paradossale, aporetico, perché abbiamo detto prelude ad un inverno, sempre giocando sulle allegorie, durante il quale assistiamo ad una grande fioritura culturale. Il fatto è che anche le fioriture culturali risultano innaturali quando avvengono in periodi storici in cui, come in inverno, il clima è rigido e la luce è scarsa. Che significato ha questa affermazione? Ora, per rispondere a questa domanda bisogna partire per un nuovo viaggio. E allora è finita qui la lezione di questa sera? Beh, potrebbe anche finire qui. Ma c'è un però, abbiate quindi ancora pazienza qualche minuto. Noi, il senso del termine fioritura, no? Lo abbiamo già colto nel corso dell'itinerario della scorsa settimana, no? Ricordate? E abitando nei pressi di una città, Firenze, dove questo rigoglio, come abbiamo studiato nell'itinerario scorso, è avvenuto per tempo, cioè dal 26 gennaio 1375, no? Ricordate? Il giorno del tradizionale miracolo della fioritura dell'olmo di San Zanobi, quando il nuovo cancelliere della Repubblica Fiorentina, Coluccio Salutati, scopre una lapide posta sulla colonna di San Zanobi, collocata di fronte al battistero in piazza San Giovanni, è sempre lì quella lapide, sulla quale c'è scritto che in questa città fiorisce l'humanitas, germoglia l'umanesimo. Il fatto è che quando le fioriture avvengono in inverno si tratta sempre di un miracolo, di un segno, di un punto fermo, perché l'inverno è stagione letargica, e che non si traduce quindi in una linea continua. Difatti, durante l'autunno del Medioevo prende sì forma universalmente da Oriente ad Occidente, come abbiamo studiato e come abbiamo già detto, quello che possiamo chiamare lo statuto dell'umanesimo, formato dalle cinque parole chiave che conosciamo a memoria: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà, la misericordia. Queste parole sono dei semi che hanno germogliato nelle scuole durante l'autunno del Medioevo, e questo processo di germinazione lo abbiamo studiato strada facendo, raccogliendo parole chiave e idee significative, e questi germogli sono diventate piante che sono fiorite nell'inverno successivo, e molti segni di questa fioritura sono rimasti nelle opere scritte che troviamo in biblioteca, soprattutto nei grandiosi e straordinari monumenti che corredano le strutture di migliaia di città in Europa, in Italia in particolare. Eppure non sono maturati i frutti sperati sul piano strettamente umano. C'erano poche serre, cioè c'erano troppo poche scuole, seppur rinomate, per poter salvare la miracolosa e rigogliosa fioritura dell'autunno del Medioevo, e ci sono rimaste molte opere letterarie straordinarie, e le studieremo, e molti meravigliosi monumenti che potremmo quasi definire divini, e li osserveremo. Ma da che cosa è dipeso il fatto che questa bellezza non è riuscita a debellare i troppi deprecabili comportamenti disumani che purtroppo abbiamo ereditato? Come mai? No, abbiamo opere straordinarie, monumenti di una bellezza straordinaria, E sul piano umano abbiamo progredito così poco.
Sì.
E beh, questo fenomeno hanno cominciato a studiarlo le studiose, gli studiosi all'inizio del secolo scorso, quando hanno cominciato a pensare che il Rinascimento non era da trattarsi in modo così trionfalistico, ma forse c'era qualche cosa da sondare più nel profondo. Ebbene, qual è il monumento di epoca medievale rinascimentale che vi piace di più? Ebbene, direte ce ne sono tanti, ebbene sceglietene uno, basta una riga per rispondere, scrivetela, compiti per le vacanze. Questo è il principale paradosso, vedete, la singolare contraddizione. Sono state scritte grandi opere, sono stati costruiti straordinari monumenti, ma ha regnato una tragica inquietudine esistenziale, dovuta anche ad un susseguirsi di terribili avvenimenti conflittuali, ricchi di disumanità. Ebbene, questo è il paradosso della cosiddetta epoca rinascimentale che si sviluppa all'alba dell'età moderna, un'età che dall'inizio del secolo scorso ha cessato di essere interpretata appunto in termini trionfalistici ma realistici, e dobbiamo studiarla in questo contesto. E questo, in viaggio sul territorio del Rinascimento all'alba dell'età moderna, è anche il titolo del prossimo percorso che faremo. Avete ricevuto il programma e il calendario, se saremo in grado di farlo, perché dopo l'abolizione dei centri territoriali permanenti per l'istruzione in età adulta, che comporta la cancellazione delle norme contenute nell'ordinanza ministeriale 455 del 97, che è stata buttata in qualche modo nel cestino, che permettevano lo svolgimento dell'attività di alfabetizzazione nell'ambito della scuola pubblica, ed è per dare continuità a questa esperienza didattica che si è costituita, come sapete, l'associazione Articolo 34, alla quale vi siete iscritti. Ora vedremo se troveremo posto nella scuola Medi e nella scuola Levi. Dove ci troviamo in questo momento? Che in quale luogo si è concluso il nostro lungo viaggio di quest'anno scolastico? E qual è il punto dal quale potremmo ripartire in autunno? E guardate che i lavori in corso sono previsti nella lezione. Dopo aver girato in lungo e in largo per le Cubene, vedrete, da oriente ad occidente, quindi va bene, siamo tornati dalla Provenza insieme ai papi a Roma, e ora siamo davanti al portone chiuso di una cappella in questo momento. E questa cappella è senza dubbio l'edificio più affascinante che si trova all'interno delle antiche mura vaticane. È ritenuta la cappella più famosa del mondo. Questa costruzione ha in sé un significato simbolico che è ignoto, così dicono le ricerche effettuate intervistando il pubblico che va a visitarla, a quasi tutte le persone che la visitano. E quindi anche in questo caso dobbiamo iniziare una breve riflessione partendo da un paradosso, da una contraddizione, perché questa sera viaggiamo sull'ala dei paradossi. Di che cosa si tratta? Guardate sul punto 3 del repertorio. Nel libro ebraico del Talmud, e l'evento editoriale non solo dell'anno, la traduzione e l'inizio della pubblicazione dei libri del Talmud, che come sapete questo libro l'abbiamo incontrato anche quest'anno, c'è una scolastica talmudica, contiene i commenti dei libri della Bibbia composti in più di 5 secoli dai più grandi sapienti ebrei. Ebbene, nel libro ebraico del Talmud è esplicitamente espresso il divieto di costruire il Tempio di Gerusalemme in altro luogo che non sia il monte del Tempio stesso. Era, questo divieto mira a prevenire gli scippi religiosi con relativi spargimenti di sangue, come quelli che hanno infiammato in seguito il cristianesimo, tra cattolici romani, ortodossi orientali, protestanti, in secoli di lotte intestine, no? E lo vedremo, ahimè. E e l'Islam, e anche l'Islam, perché tra i sunniti e gli sciiti c'è uno scontro che purtroppo continua ancora oggi. Ora, 6 secoli fa però, un giovane architetto fiorentino, che si chiama Bartolomeo Pontelli, il Pontelli, detto Baccio, Baccio Pontelli, per il quale, in quanto cattolico, il divieto del Talmud non era vincolante, ha fatto esattamente questo. Ha progettato, su mandato del Papa, nel cuore della Roma rinascimentale, anziché a Gerusalemme, un'incredibile replica a grandezza naturale del Santo dei Santi, il santuario interno al Tempio di Re Salomone. Allora, per essere sicuro che le misure e le proporzioni di questa costruzione corrispondessero esattamente o quasi al prototipo, Baccio Pontelli ha studiato, per ordine del Papa, il testo del capitolo 6 del primo libro dei Re, che detta le misure cubito per cubito del Tempio di Re Salomone. Ora guardate, la costruzione del Tempio di Re Salomone viene descritta anche nel testo del capitolo 3, sono appena 17 versetti, del secondo libro delle Cronache, dove lo scrivano annota tutte le decorazioni che abbellivano il Tempio. Ma andate a leggerlo questo capitolo, tutti avete una Bibbia a disposizione, è molto interessante, compiti per le vacanze. Ora insieme leggiamo il testo dei 14 versetti del capitolo 6 del primo libro dei Re. Salomone diede inizio alla costruzione del Tempio nel 4° anno di regno, nel 2° mese, il mese di Ziv. Erano passati 480 anni da quando gli Israeliti erano usciti dall'Egitto. Il Tempio che il re Salomone fece costruire era lungo 30 metri, largo 10 e alto 15. Davanti alla grande sala del Tempio c'era un atrio largo 10 metri, aveva la stessa lunghezza del Tempio e profondo 5 metri. Sulle pareti del Tempio si fecero finestre con delle grate. Per costruire il Tempio si usarono pietre di cava già squadrate. Così per tutta la durata dei lavori non si sentì mai il rumore di martelli, di picconi o di altri attrezzi metallici. Così Salomone costruì l'alfabetizzazione sempre al punto giusto nel momento giusto. Costruì il Tempio. Per terminarlo fece fare il soffitto con travi e assi di cedro. Un giorno il Signore parlò così a Salomone: «Tu stai costruendo per me questo Tempio? Se vivrai secondo le mie leggi e i miei comandamenti e li metterai in pratica, allora realizzerò la promessa che ho fatto a tuo padre Davide. Io abiterò in mezzo agli israeliti e non abbandonerò mai il mio popolo e questo luogo». Così Salomone portò a termine la costruzione del Tempio. Non abbandonerò mai questo luogo. Non ci deve essere nessuna replica da nessun'altra parte di questo luogo. Ora, il Tempio che il re Salomone fece costruire era lungo 30 metri, largo 10 e alto 15. E queste sono le misure della Cappella Sistina. Il Papa, dando questa commissione all'architetto Pontelli, vuole che la Chiesa di Roma si riappropri in questo momento storico del Dio dell'Antico Testamento, cioè del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e di Salomone. Perché vuole questo? Beh, un bel interrogativo. Ma non si può certo rispondere con una battuta a una domanda di questo genere. Per trovare delle risposte bisogna, dopo la vacanza, rimettersi in viaggio. Ora possiamo solo dire che prima della costruzione della Cappella Sistina, della replica quindi del Tempio di Gerusalemme, e abbiamo appena finito di leggere un certo numero di pagine del romanzo intitolato Il Gabbiano di Sandor Marai, dove domina il tema della somiglianza, no? Della replica, appunto, tutto torna, vedete. Ebbene, al posto della Sistina sorgeva un altro edificio, si chiamava Cappella Palatina, ovvero Cappella del Palazzo, Dal momento che ogni sovrano europeo disponeva di una cappella reale in cui assistere ai riti religiosi insieme alla corte, in Vaticano si era ritenuto necessario che anche il palazzo papale, il Papa era un monarca in quel momento lì, ne avesse una. Lo scopo principale era quello di mostrare la potenza della Chiesa, che doveva apparire superiore a qualunque altro regno secolare. E non per niente l'aggettivo palatino è già ben radicato a Roma, perché arriva di lì questo aggettivo, perché sul colle palatino gli imperatori romani avevano posto la loro residenza, a cominciare da Augusto, abilissimo a costruire simboli di potere e a sponsorizzare la leggenda della mitica fondazione della città, è lui che ce l'ha imposta. Perché poi alle elementari, bambini degli anni 50, l'abbiamo studiata come se fosse davvero la storia, ma perché secondo la tradizione era proprio sul colle palatino che Romolo aveva fondato l'urbe, la città eterna, il 21 aprile del 753 a.C. Guardate sul punto 4 del repertorio. La Chiesa di Roma, nella seconda metà del 1400, vuole dimostrare di essere la nuova potenza unificatrice dell'Europa. Ci riuscirà o forse riuscirà di dividere l'Europa? Bella domanda, ci vuole un viaggio per rispondere. E per questo la cappella palatina papale, il Papa è un monarca, doveva far sì che si manifestasse questa potenza. Lì venivano accolti i monarchi europei che facevano visita al pontefice e dovevano dire oh. Ora, oltre alla cappella palatina, c'era poi la cappella Niccolina, cioè la cappella privata ordinata nel 1447 da Niccolò V e decorata dal Beato Angelico, personaggio che conoscete, no? Tra il 1447 e il 1448, con l'aiuto di Benozzo Gozzoli, anche lui lo conoscete. Ma la cappella Niccolina era di dimensioni modeste, veniva usata solo dalla ristretta corte papale. Guardate, navigando in rete, compiti per le vacanze, potete osservare gli affreschi della cappella Niccolina del Beato Angelico. Andate a vedere che cosa ha dipinto, ora non abbiamo tempo per descrivere, ma potete fare un giretto lì, e che oggi è diventato un ambiente, che oggi non è più una cappella, è un ambiente che si trova nella parte più antica del Palazzo Apostolico, vicino alle stanze di Raffaello. È bene sapere che ci sia, perché magari uno va lì, perde l'occasione per buttare l'occhio su qualche cosa di veramente interessante. Ora, la storia della Cappella Sistina inizia quando un pontefice decreta che era giunto il momento di erigere un nuovo edificio, più ampio e più suntuoso, che potesse superare in grandiosità ogni altra cappella reale allora esistente. Questo pontefice si chiama Sisto IV. E guardate sul punto 5 del repertorio. E Sisto IV, eletto Papa nel 1471, è un francescano e appartiene alla nobile ma poco facoltosa famiglia savonese della Rovere, mio compaesano. Si chiama infatti Francesco della Rovere, in autunno faremo la sua conoscenza. Ora diciamo solo che Sisto IV, appena viene eletto, per prima cosa si occupa di sistemare tutti i suoi parenti. Non facciamo così, tutti i suoi nipoti, conosceremo anche loro, uno in particolare, perché si chiama Giuliano della Rovere ed è un personaggio veramente importante. E io sono andato ad una scuola da ragazzo che si chiamava Giuliano della Rovere. Ma poi Sisto IV, attenzione, non si limita a fare quello, fa qualche cosa di molto più importante. Sisto IV dà l'avvio alla prima grande opera di ristrutturazione della città di Roma. Abbiamo già citato questo fatto. Attenzione, sappiamo che Roma, ce l'ha detto anche Petrarca, no? Due o tre settimane fa, Roma era stata per più di 70 anni senza Papa ed era ridotta ad un cumulo di macerie e di sporcizia. E in quest'opera di ristrutturazione e di primo ordinamento archeologico, così lo chiama Sisto IV, qua ormai ci sono dei ruderi ma vanno messi da parte, perché qui li state usando, dice alle famiglie aristocratiche, per farvi le case vostre, portate, ma un momento, cioè, calma. Rientra in questo lavoro di ristrutturazione, rientra anche la Cappella Palatina, perché il terreno friabile su cui era costruita Roma, in origine era una polis etrusca, e lì sul Palatino c'era la necropoli, cioè quindi un terreno molto friabile, e stava franando, quindi dopo un'opera di consolidamento viene edificato il nuovo edificio della Sistina. Ora, i lavori di costruzione su progetto, abbiamo detto, di Baccio Pontelli, che disegna una struttura con le stesse misure, o quasi, del Tempio di Gerusalemme, ma questo è l'ordine del Papa, iniziano sotto la direzione dell'architetto Giovannino De Dolci e iniziano, attenzione alle corrispondenze, iniziano ai primi di marzo del 1475. E perché qui troviamo una significativa coincidenza, l'ultimo paradosso di questa serata? Di quale coincidenza si tratta? Guardate, succede che il 6 marzo del 1475, nel momento in cui iniziano i lavori di costruzione della Cappella Sistina, nella cittadina di Caprese, in Val Tiberina, a metà strada tra l'eremo della Verna e la città di Arezzo, una certa Francesca De Neri, che non faceva ancora l'attrice, che era la moglie di un certo Ludovico di Leonardo Buonarroti Simoni, che era podestà al castello di Chiusi e di Caprese, ebbene, la Francesca dà alla luce il suo secondo figlio, al quale viene dato il nome di Michelagnolo o Michelangelo, in onore di quel guerriero dell'Arcangelo Michele. Ebbene, nello stesso momento in cui iniziano i lavori di costruzione dell'edificio della Cappella Sistina, nasce questo bambino, e i destini di questo nuovo edificio e di questo neonato si sarebbero strettamente intrecciati negli anni a venire. La storia del pensiero umano, vedete, è punteggiata da paradossali coincidenze che implementano positivamente gli investimenti di intelligenza e anche forse la voglia di venire a scuola. Ora, fate una visita al paese di Caprese, ci sarete state, al museo Michelangiolesco, costituito da tre edifici principali, cioè il Palazzo del Podestà, il Palazzo Clusini e la cosiddetta Corte Alta. Potete utilizzare la guida della Toscana, potete servirvi della rete e potete andarci direttamente, perché ci si va in una giornata a Caprese. Buona escursione, compiti delle vacanze. Ora concludiamo questa lezione con qualcosa che può sembrare insolito, ma che invece è dovuto, perlomeno da me è dovuto. Perché, vi starete chiedendo, c'è Guido Gozzano alla fine di quest'ultimo itinerario? Perché qualche anno fa, mentre mi trovavo in visita al Meleto di Aglie è il paese del Canavese in provincia di Torino, dove Guido Gozzano è nato nel 1883, mi ero riproposto di disegnare per il 2016 un percorso sul territorio tra l'Ottocento e il Novecento, seguendo il filo della poetica di Guido Gozzano, perché in testa avevo e ho una... Ma che tra l'altro è stato capace di interpretare il petrarchismo, e noi siamo freschi di studi, no, su Francesco Petrarca. Gozzano l'ha interpretato in modo ironico, mordace, sottile, leggero, tanto da diventare un riferimento soprattutto per la mia, per la nostra generazione. Ora non c'è il tempo per dire quali sono i motivi per cui chi era giovane negli anni 50-60 si è identificato con la poetica di Guido Gozzano. Poi le cose, vedete, sono andate diversamente nella gestione dei percorsi, perché nell'anno 2005, dopo 20 anni di esperienza, ho deciso di ricominciare dalle origini, perché le persone nuove erano diventate la maggioranza, e si continuava a citare il passato e tutti dicevano: ma noi non c'eravamo, noi non c'eravamo. E quindi naturalmente penso di aver preso una decisione saggia a ricominciare dalle origini. E quindi un percorso sul territorio tra l'Ottocento e il Novecento va collocato nei progetti futuri, e lo faremo. Ma perché doveva essere il 2016, direte voi? Perché Guido Gozzano è morto di tisi a 33 anni, secondo lo stile dei poeti romantici, direbbe lui ironicamente, l'ha scritto molto spesso. È morto il mattino del 9 agosto del 1916, siamo in piena prima guerra mondiale. Non so se ci saranno delle commemorazioni per il centenario della morte di questo poeta. Intanto però vorrei che la nostra scuola, visto che è compito della scuola, se ne ricordasse. Vorrei che mettessimo questo ricordo tra i compiti delle vacanze, quindi ricordatevene, anche perché è nostro dovere, il dovere della scuola, noi ci siamo ricordati di commemorare certi avvenimenti, abbiamo anche commemorato i 2000 anni delle metamorfosi di Ovidio che non se ne è ricordato nessuno, solo noi lì e un'università in Romania se ne sono ricordati, e questo è piuttosto grave. Ora magari Gozzano, però ricordatevene. Ora di Guido Gozzano parleremo e leggeremo i suoi poemetti più celebri, quello su la signorina Felicita, signorina Felicita, scende la sera nel giardino antico della sua casa, ne scende il ricordo. O quello dell'amica Carlotta, no? Quel giorno malinconia vestivi un abito rosa per farti nuovissima cosa ritrarre in fotografia. Molte fotografie, io dovevo mettere l'abito rosa, la signorina Carlotta sarebbe piaciuto incontrarla come la descrive Gozzano, ma e questo lo faremo a suo tempo, confidando nel futuro. Questa sera, per concludere, citiamo tre brevi componimenti. Guardate, non è stato facile scegliere, poi ho dovuto fare una scelta di obbligatoria, perché bisognava scegliere, ma c'era molto materiale. Uno di questi componimenti, se vi ricordate, lo potete rileggere il 9 agosto per commemorare Guido Gozzano, se non ci saranno delle grandi celebrazioni. Un rimorso, tratto da La Via del Rifugio, dalla raccolta La Via del Rifugio. Siamo a Torino. Oh, il tetro palazzo Madama, la sera, la folla che imbruna, rivedo la povera cosa che mama, la tanto simile ad una piccola attrice famosa. Ricordo, sul labbro contratto, la voce appena s'udì. Oh Guido, che cosa tu fatto di male per farmi così? Sperando che fosse deserto varcammo l'androne, ma sotto le arcate sostavano coppie d'amanti, fuggimo all'aperto, le cadde il bel manicotto adorno di mammole e doppie, o noto profumo disfatto di mammole e di petigrì. Ma Guido, che cosa t'ho fatto di male per farmi così? Varcammo di tra le rotaie la piazza Castello, nel viso sferzati dal gelo più vivo passavano giovani gaie. Avevo un cattivo sorriso, eppure non sono cattivo. Non sono cattivo se qui mi piange del cuore disfatto la voce. Che male t'ho fatto, o Guido, per farmi così? Il giuramento, sempre dalla Via del Rifugio. Ritorna col redo, che è un modo di dire che Gozzano riprende. Il redo è un agnellino in questo caso. Mi guarda sott'occhi, un bacio le chiedo, mi fissa negli occhi con occhi sicuri e vuole che giuri. O molle trifoglio, o mani di gelo, che bene ti voglio, ti giuro sul cielo. Solleva una mano, mi dice, il cielo è lontano. Che sete di baci, morire mi pare, ah come mi piaci, ti giuro sul mare. Riflette un secondo, mi dice, il mare è profondo. Biancheggia sospesa in fondo al tratturo la chiesa, ti giuro fin sopra la chiesa. Sorride bambina, mi dice, la chiesa è calcina. Il fieno ci copra, ah tamo di fiamma, ti giuro fin sopra la testa di mamma. Mi guarda supino, mi dice, sei un assassino. Mi ride ma poi si piega. Inganni? Ti giuro, se vuoi, per i belli 20 anni. Solleva lo sguardo e mi dice 2 volte, bugiardo. Salvezza, tratto dalla raccolta alle soglie. Vivere 5 ore, vivere 5 età, benedetto il sopore che m'addormenterà. Ho goduto il risveglio dell'anima leggera, meglio dormire, meglio prima della mia sera, poiché non ha ritorno il riso mattutino, la bellezza del giorno è tutta nel mattino. Ora, rincontreremo Guido quest'anno a suo tempo, in un ambito magari più ampio di percorso. E più di 4 milioni di persone visitano ogni anno la Cappella Sistina per ammirare i celebri affreschi che questo edificio contiene, che rappresentano il culmine del Rinascimento. Ora, quali messaggi ci sono in questi affreschi? Guardate, questo è un tema poco conosciuto, E quali riflessioni ispirano questi messaggi cifrati, architettati da un grande artista, stimolato dai suggerimenti di un altrettanto grande Papa, Giulio II, appunto Giuliano della Rovere. Ora, per rispondere a queste domande, ad ottobre, entreremo dentro la Cappella Sistina e contemporaneamente viaggeremo sul territorio europeo agli albori dell'età moderna, sulla scia della storia del pensiero umano, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. E per far questo bisogna, ancora una volta, bisognerebbe, perché per ora ho scritto solo il titolo del percorso, e poi bisogna che si riaprano le scuole, bisogna mettersi in cammino. Il calendario che avete in mano, vedete, prevede che si parta mercoledì 12 ottobre, è una data il 12 ottobre, alla solita ora la scuola Francesco Redi di Bagno a Ripoli, e giovedì 13 ottobre alla scuola Primo Levi di Tavarnuzze, e venerdì 14 ottobre alle ore 17 presso lo spazio soci, qualcuno lo frequenta anche lì, della COP di Ponte Agreve a Firenze. Ebbene, anche questo viaggio, il 32esimo di questa esperienza, è finito. E voi conservate la vostra volontà di imparare, perché è la più grande ricchezza che si possieda, la volontà di imparare. Perciò buona vacanza di studio a tutti. È mio dovere un minuto ancora, perché devo rendere conto e devo dare i numeri. Direte, come, hai già dato i numeri tutto l'anno? No, questa sera do i numeri, proprio i numeri. Segnateveli, potete anche giocarli oltre che. Guardate, sono transitate da scuola. A Bagno a Ripoli sono passate da scuola 71 persone e hanno frequentato 60 di queste persone hanno frequentato più di un terzo del percorso e 50 persone più della metà. E a Tavarnuzze sono passate da scuola 52 persone, mi sembrerà strano, ma hanno frequentato 41 persone, più di un terzo di questo percorso, quindi circa 30 ore, e 33 persone più della metà, quindi con una continuità. A Ponte Agreve, a Firenze, sono passate da scuola 169 persone, hanno frequentato 140, più di un terzo, e 106 regolarmente. Quindi sono passate da scuola 292 persone che hanno frequentato, 241 più di un terzo e 189 più della metà. In questi tre gruppi poi ci sono persone che, pur non frequentando, si tengono in contatto con la scuola, si considerano iscritte, vogliono rimanere negli elenchi, quindi complessivamente sono 363 le persone che si sentono comunque coinvolte in questa esperienza scolastica. Per quanto riguarda poi il patrimonio, accumulato con le donazioni che voi avete fatto, i vostri soldi, in quel fantomatico strumento che è quella banca blu, la banca blu, tesoriere la fonderà. E il, guardate, sono stati raccolti ben 4.820 euro, 42 centesimi, e parte di questo patrimonio, vale a dire 2.900 euro, sono stati devoluti, così ripartiti. 1.600 euro sono stati versati alla scuola Redi per la produzione dei repertori, avete ricevuto ciascuno 350 pagine. E 800 euro sono stati devoluti alla Onlus Il Cuore Si Scioglie della COP, che si occupa di adozioni a distanza e di altre cose. Siamo ospiti e dobbiamo anche contraccambiare, di questo se ne sono occupati soprattutto i fiorentini. E 500 euro sono stati donati all'AISLA, l'Associazione dei Malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica, sulla scia di Valdemaro, che è anche il presidente onorario della nostra associazione. E rimangono in cassa 1.920 euro e 42 centesimi da investire in intelligenza. Quindi utilizziamo questo patrimonio per far fronte alle spese correnti che riguardano questa attività. Ma che cosa volete che siano le spese correnti? E soprattutto dobbiamo investire in intelligenza, cioè vuol dire accantonare parte di questo patrimonio per sostenere eventuali spese che potrà avere l'associazione articolo 34, poi calcoleremo, faremo i conti. E poi non possiamo sapere se anch'io vengo da un'aristocratica famiglia savonese, ma ci sono anche genovesi qui che accantoniamo molto sempre, ma giustamente, perché non si sa mai. Il prossimo anno nessuno ci dice che ci sarà un numero così consistente di donatori e di donatrici come è stato quest'anno. Può darsi che noi non riusciamo a racimolare 2.900 euro, per esempio, ma noi saremo comunque impegnati a devolvere contributi alla scuola, perché ci chiederà un contributo, Al Cuore Si Scioglie, all'AISLA, e quindi dobbiamo pensare anche a questo. Quindi io mi auguro che non ci sia bisogno di compensare e di attingere, così entro la fine di quest'anno potrò spendere finalmente, come sapete, in balocchi e profumi. E soprattutto in balocchi, perché non si dica che io compro soltanto profumi per me. Ora, questo è sono i conti che abbiamo fatto, e quindi va bene così. Vi ringrazio alla fine, perché ciò che vi devo soprattutto è il fatto di aver frequentato la scuola, cioè voi avete fatto in modo che io potessi frequentare questa scuola, anche se sto qui su questa barca molto solida, devo dire, dei timonieri, dei crodieri molto attenti. Devo dire che se non ci fosse questa scuola, non so se io mi sarei messo a studiare così tanto quest'anno, cioè il dovuto tempo, e lo farò anche quest'estate. Naturalmente ho già cominciato a pulciare il vostro questionario, sono un po' in ritardo. Quindi vi ringrazio per quello che ho imparato quest'anno. Senza di voi io non avrei imparato tutte le cose che quest'anno ho imparato. Grazie.